iniziare, se tu dove consiglio tu un altro appello.
Ok, Cavegari Gianpietro.
Presente.
Caoppio Anna.
Assente.
Sabrello Luca. Scolari Fabrizio.
Presente.
Sertorite Italo.
Presente.
Zalotti Adriano Samuele.
Presente.
Caoppio Marco.
Presente.
Cristina Libero,
presente.
Cristina Ivante. Albertini Paolo. Bordini Leo.
Ok, siamo iniziati il consiglio e penso che potremmo riservare proprio qualche secondo, alzandoci in piedi e ricordando tutte le persone del nostro comune che si hanno attaccato per via di questo virus in questo momento. Solo un ricordo, non dobbiamo fare. Allora iniziamo primo punto all'ordine del giorno, che è la ratifica deliberazione di giunta comunale numero 29 del 7/4/2020, avente ad oggetto l'elezione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022, articolo 175, comma 4 del testo unico a chi lo chiama. In pratica noi abbiamo fatto una delibera il 29, no, come ho scritto il 7, il numero 29 del 7 aprile, e questa delibera serviva per poter acquistare questi dispositivi, no, di protezione, mascherine, guanti, eccetera. Abbiamo dovuto farlo velocemente perché avevamo in corso delle trattative per acquistare delle mascherine, eccetera. Poi sapete che tante di queste trattative si sono fermate alle varie dogane e per cui siamo ancora in attesa di avere queste mascherine, che non sono ancora arrivate, però serviva dare subito un ordine e avere la copertura, diciamo, finanziaria. Abbiamo fatto una variazione, uno stanziamento bilancio di 9.397 euro per mettere in atto interventi di solidarietà alimentare, e la somma di 10.000 per l'acquisto di beni ritenuti necessari per la tutela della popolazione legate alle emergenze sanitarie in corso. Prima dell'approvazione della ratifica, che sapete l'ha fatta entro 60 giorni in consiglio comunale, quindi la ricadenza, voglio anche ringraziare tutte le persone che hanno dedicato il loro tempo, chi ha dato tempo, chi ha dato altro, per dare una mano alle persone che sono in più in difficoltà nel nostro paese. E questo virus avrà degli strascichi anche in futuro, perché ci saranno tante persone che in futuro avranno anche bisogno di assistenza nostra, di assistenza del comune, proprio perché vuoi cassa integrazione, qualcuno perderà il posto di lavoro, eccetera, ci saranno dei problemi che si trascineranno sicuramente almeno per un anno o due, a parte che il virus si fermi, si trascineranno per alcuni anni, e noi dobbiamo far fronte, speriamo che la Regione, lo Stato, ci dia anche almeno il supporto necessario per poter far fronte a queste emergenze che secondo me verranno avanti nei prossimi anni. Questa è una ratifica perché dobbiamo votare, se c'è qualcuno deve fare degli interventi o deve chiedere qualcosa, altrimenti passiamo alla votazione. Nessun intervento. Chi è favorevole alla ratifica della deliberazione con la prima spiegata? Alzi la mano. Contrari e astenuti. Ok, serve l'immediata esecutività, segretario. L'immediata esecutività, favorevoli? Contrari e astenuti? Nessuno. Il secondo punto invece è solo, non dobbiamo votarlo, ma è solo una comunicazione al Consiglio Comunale. Abbiamo fatto una variazione alle dotazioni di cassa effettuata dalla Giunta con deliberazione 28 dicembre del 74. Si comunica al Consiglio Comunale che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuati dalla Giunta con deliberazione 27/3/2020 si è reso necessario l'aggiornamento dei residui iniziali iscritti nel bilancio 2020-2022 e con deliberazione numero 28 del 7/4/2020 sono state altresì apportate le necessarie variazioni di cassa al fine di allineare la cassa ai valori iscritti in bilancio. È una cosa tecnica, è solo una comunicazione che noi dobbiamo dare, per cui la comunicazione è stata data, non c'è votazione. Per cui al secondo punto. Terzo punto, abbiamo il famoso piano regolatore che oggi si chiama PGT, piano di governo del territorio, e lascio la parola all'assessore e poi al nostro tecnico, l'architetto Fugazza, che ci spiegherà che cosa andiamo a modificare, quali sono le modifiche di questo percorso che secondo me, l'ho detto più volte, Fugazza anche altri, è troppo lungo, no? Nel senso che bisogna fare una roba, poi bisogna aspettare 60 giorni, e probabilmente queste regole erano regole che erano stabilite quando c'erano ancora i piccioli viaggiatori, oggi con il computer, con le rete, eccetera, forse si potrebbe anche cercare di, non dico eliminare, ma cercare sicuramente di abbreviare, perché per fare una modifica su un semplice piano regolatore non è sufficiente un anno, questo è il problema. Ok? Assessore?
Sì, allora io sono tolgo un attimo, condivido la presentazione, cioè un attimo la presentazione che ho già condiviso con voi, e poi la parte diciamo tecnica, più nel specifico la ecco, volevo iniziare ringraziando il lavoro che ha fatto l'architetto Fugazza, l'architetto Facchinetti, il geologo Borghi, che ci ha seguito appunto in questa variante che abbiamo. Allora, questi sono i documenti che compongono il PCT, da più per chi non è detto di avere lavori in introduzione, che vengono modificati assolutamente. La variante l'abbiamo praticamente ereditata e abbiamo comunque riaperto i termini per dare la possibilità ai cittadini di presentare altre osservazioni piuttosto che richieste e siamo arrivati ad oggi, insomma è stata aperta, è stata avviata il 10 marzo 2015, poi di fatto cambio amministrazione ha già aperto i termini, quindi arriviamo oggi all'azione. Allora, questa variante non è una variante sostanziale, diciamo, a PGT che era stato approvato e non si propone appunto di effettuare una revisione generale a PGT che è di fatto confermata sul impianto strategico. Sono piccole modifiche piuttosto che revisione di adeguamenti normativi, revisioni di alcuni refugi piuttosto che errori che c'erano nella vecchia edizione. Cosa importante è stata rivista, questa cosa completamente, la componente geologica, sia perché la pericolosità sismica del territorio è cambiata, quindi siamo passati da una zona, diciamo, 4, diciamo, dove non esisteva rischio sismico, in sostanza è, diciamo, stata una zona di sismicità più bassa, che però richiede effettivamente nelle costruzioni un altro tipo di requisito. Quindi è stato fatto questo studio e è stata rivista la componente geologica in generale, perché l'altra, diciamo, lo studio che era stato fatto, diciamo che in alcune parti era un po' incompleto, incompatibile, presentava alcuni problemi che quindi sono stati appunto rivisti nella totalità. Gli indirizzi generali su cui si è basata questa variante, che poi quello che dicevamo prima, che non è, diciamo, sostanzialmente non va a cambiare gli esempi, comunque l'eliminazione di alcune previsioni di viabilità individuate alcune tribunali sulle strade che erano state inserite ai tempi che ad oggi nell'immediato non si pensa appunto di non fare, ma perché non sono neanche strategiche per quello che è lo sviluppo del territorio. La modificazione e la riduzione di alcune previsioni del documento di piano su richieste anche dei privati, perché purtroppo, cioè purtroppo, diciamo che se prima si veniva in comune a chiedere di inserire degli ambiti in cui poter verificare ad oggi, cioè succede il contrario, che si servono in comune. E il fatto che la cosa che si sta tante volte è anche far faticare inserire magari qualcuno che vuole fare, si trova con quei pareti, che infatti il nostro territorio non ha mai sfruttato il suolo, neanche in passato, e si trova oggi ad avere difficoltà, poteva magari sfruttare per quelle 4 persone che vogliono costruire, e si trova con più difficoltà. E quindi, diciamo che almeno chi vuole fare è quello di cercare di lasciare fare questa cosa. Allora, la modificazione anche delle previsioni degli ambiti delle regole, sempre qui anche su richieste dei cittadini, la correzione di alcuni errori materiali, precisioni cartografiche, poi quindi anche appunto l'esperimento di alcune normative che l'adeguamento normativo in sostanza degli lavorati. Poi c'era appunto la parte di modificazione per infrastrutture esistenti già in servizio delle attività generali, c'era anche appunto la previsione nella prospettiva di una parte di partenza dell'attività mineraria, da parte di un'attività piuttosto che di una società mineraria, si è pensato appunto di poter adeguare lo strumento, non solo strumento urbanistico, ma uno sviluppo di anche questa attività che poi di fatto ad oggi non ha visto ancora praticamente nulla, però diciamo che lo strumento era pronto per accogliere. E di quelle modificazioni appunto anche dal punto di vista che ho detto prima. Questi sono, diciamo, i dati riassuntivi, capacità insediativa, di fatto si riduce leggermente rispetto a quello che questi sono dati abbastanza tutto teorici, che però sintetizzano proprio il lavoro di un territorio, potenzialità di 1.186 abitanti, il terreno tra virgolette disponibile per ogni abitante, e siamo, diciamo, ovviamente superiori, con valori a livello superiore a quello che chiede la normativa, il consumo di suolo che oggi, diciamo, viaggiamo a dire che sono di suolo limitato, siamo andati a ridurre quello che è lo suolo di suolo, andando a togliere tante parti, qualcuno ha chiesto di inserire alcuni pezzi, abbiamo accolto praticamente tutte le richieste in sostanza dei nostri cittadini, sia quelle di togliere che quelle di inserire, di fatto comunque arrivò qualche se di poco comunque il consumo di suolo e viene migliorato anche l'indice qualitativo del consumo di suolo. Questi sono parametri un pochino più difficili da spiegare, però prendiamola così, poi sarà il tecnico che se poi si spiega. E in sostanza poi c'è appunto tutte le quasi delle piccole varianti state fatte, alcune più importanti, alcune no. Certo, comunque non sono importanti, ma comunque di minor rilievo. Però a questo punto, diciamo, per la parte più completamente della breve sintesi che vi ho fatto e per la parte tecnica c'è la parola di Fugazza, che sicuramente si spiega un po' tutte le volte, che sembra anche qui sembra magari quattro schede, quattro cose brevi, in realtà le procedure, la burocrazia è abbastanza pesante su queste cose. Quindi,
prima di passare la parola all'architetto Fugazza, però che una osservazione di quello che ho sempre detto sia in regione sia in provincia di Bergamo. Noi sul nostro territorio non abbiamo mai sfruttato questa parola, non abbiamo mai costruito case, eccetera. E oggi dobbiamo sottostare a una regola della regione che viene poi trasferita alla provincia, in cui ci si dice che noi non possiamo consumare il suolo, no? Come ha detto anche l'assessore. Però, onestamente, io penso che sia la regione sia la provincia avrebbero dovuto guardare anche quello che è lo storico, non solo quello che è impiantato, se io non non ho mai costruito niente, non ho mai chiesto di costruire, e oggi ho un imprenditore che ha voglia di rischiare a costruire qualcosa fatto in un modo diverso rispetto alle altre costruzioni già state fatte, perché non devo dargli fiducia e non devo permettere che lui possa costruire qualcosa che potrebbe servire anche allo sviluppo del nostro paese, no? In paesi di montagna stanno, le persone diminuiscono ogni volta, i servizi non ci sono e tutti se ne vanno via, vanno da una parte e vanno dall'altra. Forse se riusciamo a con qualche attività dando una mano anche noi e riusciamo anche con un consumo di suolo ma limitatissimo, e invece le regole dicono che adesso non si può consumare suolo indipendentemente dallo storico, da quello che tu hai fatto prima. Io la ritengo una cosa non giusta, l'ho già detto in regione, l'ho già detto in provincia, però la mia parola appunto non è tutta un punto di vista, perché era giusto che loro sapessero che noi, molte case avete visto sorgere, diciamo, sul nostro territorio negli ultimi vent'anni, poche relativamente, qualcosa sul tavolo, eccetera, eccetera, ma tutto il resto costruito da niente. Per cui, ok, questa era un'osservazione che volevo pure passare la parola al nostro architetto ingegnere Fugazza.
Buonasera, buonasera a tutti. Direi che vorrei aprire da un qualche punto, perché a volte si può sembrare che ci si lamenti un po' troppo dell'approccio che gli enti territoriali sovraordinati hanno nei confronti dei comuni. Purtroppo c'è da dire che la provincia sta approvando un proprio piano territoriale di coordinamento provinciale, arriverà lunedì, benissimo, e questo piano territoriale di coordinamento provinciale contiene in sé tutti gli effetti che nella pianificazione urbanistica, che purtroppo passo da 50 anni ormai, credo che non si riesce a correggere. Evidentemente c'è qualche cosa, c'è veramente un tacco dentro nella mentalità dell'approccio nel confronto della gestione del territorio. La provincia approverà il piano territoriale di coordinamento e il piano territoriale di coordinamento avrà come indirizzo poi un taglio delle previsioni insediative di espansione dei comuni. Di per sé non sarebbe una indicazione assurda, visto che spesse volte le previsioni insediative di tanti piani regolatori, di tanti piani di quel territorio erano esageratamente sovradimensionate, con sovradimensioni colossali. Mi ricordo che negli anni 70, quando ero qui all'inizio della mia attività di carattere urbanistico, qualcuno si era preso la briga di controllare la quantità di aree industriali previste nella regione Lombardia, che erano di dimensioni superiori a quelle di tutta la Repubblica Federale Tedesca. Quindi se c'era qualcosa certamente che non andava bene e che andava male. Ma come sempre bisogna poi cercare di correggere, usando un pochino di grano salis. Invece usare i grano salis che ci esistono nel nostro paese si preferisce fare quello che si chiama i tagli lineari, un po' di meno avuti. Quindi non importa la storia del proprio passato, che il nostro sindaco tanto giustamente vorrebbe richiamare per far valutare l'atteggiamento nei confronti della gestione del territorio, non ha importanza, anzi succede il contrario, cioè chi è stato più, diciamo, virtuoso e quindi ha usato un atteggiamento anoressico nell'uso del territorio fa più fatica a tagliare, perché dovrà tagliare le stesse quantità di quelli che sono pubblici, che facilmente possono sforbiciare. Quindi questa è la realtà. Quindi il DCP è fatto così, prevede tagli lineari per il 25% delle capacità estive degli ambiti di trasformazione. Questo vi do però alcuni numeri, perché uno potrebbe dire sono affermazioni che di tipo posto qualitativo e non tipo quantitativo. Siccome i numeri non sono facili da gestire, hanno la testa dura, no? Non c'è la convinzione. Su una dimensione del territorio come di Livorno, che sono un po' meno di 1000 ettari, il piano, diciamo, il piano urbanistico del comune individua circa 67 ettari, su 1000 circa, 67 ettari che sono, che costituiscono, diciamo, il connettivo di quello che esiste già. Cioè, l'edificato attuale, piuttosto spazio, perché non è un edificato denso, è un edificato spazio, noi siamo un mondo nel quale la data di Livorno non esiste, perché sono un insieme di frazioni che nell'insieme si chiamano Livorno, non trovo nessun male. Quindi, pur essendo piuttosto esteso e poco edificato, sono circa 68 ettari la parte già edificata. Quello che il vostro PCT prevedeva di espansione, cioè di un ulteriore consumo di suolo, non sto dicendo di questa variante, quello che esiste attualmente, prevedeva 4 ettari, quindi in tutto su 1000 ne aggiungeva 4 ettari a circa 67, diciamo 70 per partire. Tutto il resto sono ambiti allo stato naturale o allo stato aperto, tutto il resto. Circa 900 fischi aerei sono tutti. Allora, questo è dato di base. Con la variante, per chiudere l'argomento del consumo di suolo, che è un argomento che a tanti è molto caro, diciamo che la variante taglia, riduce il consumo di suolo, per cui nel complesso gli ambiti di trasformazione, cioè le espansioni delle proprie previste dal PGT, quelle sulle quali cadrà la scure del PTCP con la riduzione del 25%, passano da 4,12 ettari a 2,86 ettari. Quindi in tutto quello che l'oggetto del taglio è qua. Quindi diciamo che noi abbiamo già tagliato più di quello che il PTCP dice che si dovrà tagliare. Però vi devo consolare. La storia, l'unico elemento positivo è che i tagli non si misurano dal momento dell'approvazione del PTCP, ma si misurano dal momento dell'entrata in vigore della legge sul consumo dei suoli. Quindi i tagli che facciamo adesso lo mettiamo nelle opere virtuose che abbiamo già fatto, ma che vanno nel dimenticatoio. Quindi nessuno potrà più dirci di tagliare ulteriormente. L'abbiamo già fatto, la nostra parte, i nostri compiti a casa. Quindi questo è per inquadrarvi l'aspetto del consumo di suolo. Vediamo un pochino più nel dettaglio i vari interventi, ma io prima di andare a guardare i vari ambiti sui quali l'assessore ha fatto un bellissimo lavoro e che potremo vedere prima della cura e dopo la cura, così ci vediamo esattamente con il tuo. Che abbiamo proposto, vi dico quelli che sono gli interventi sull'impianto normativo. Sull'impianto normativo abbiamo lavorato moltissimo, perché l'impianto normativo non è un orpello, non è una cosa, diciamo così, superficiale e secondaria, perché l'impianto normativo è fondamentale. Purtroppo l'impianto normativo era piuttosto carente perché conteneva molte parti ridondanti, cioè inutili. Nell'impianto normativo di un impianto è inutile copiare gli articoli di legge, perché gli articoli di legge sono già scritti sulla legge, poi si rischia di copiare, ma poi si rischia anche di scriverli in un momento nel quale poi dopo, quando ci sarà l'applicazione, la legge viene cambiata. E quindi è inutile scriverli, ma può diventare addirittura da lungo. Togliere i riferimenti inutilmente che appesantiscono la lettura del testo, quindi ripulirlo è stato un lavoro piuttosto impegnativo. Voi avete il documento che sono l'impianto normativo, e come sempre facciamo per consentire a tutti di capire quello che era il testo precedente e quello che diventa il testo successivo. Individuano esplicitamente, chiaramente, anche il promotore di idea, se qualcuno non capisce, questa era la parola risoluta prima, questa era la parola di esempio. Ecco, il lavoro che è stato fatto anche con un forte confronto con il ufficio tecnico, perché il ufficio tecnico poi è quello che deve gestire la normativa, se è scritta con riferimenti non chiari, il ufficio tecnico fa una normativa già è operato dalla esigenza di rispondere a un impianto normativo che a dire esagerato è poco, si manca soltanto di due portiere. Quindi pensate che solo su questo ci possiamo più di 180 modificazioni. Stiamo, non è stata una riscrittura, perché altrimenti avrebbe comportato un eccesso di modificazione che forse non era giustificato per il tipo di lavoro che stavamo facendo, però alla fine fai questo, fai quello, fai l'altro, alla fine siamo lì. Abbiamo raggiunto una dimensione piuttosto positiva. E sull'impianto normativo voglio segnalarvi soltanto alcune norme importanti che sono state introdotte. Allora, innanzitutto, scusate perché qui la mascherina mi fa tornare le occhiali, non le una modificazione piuttosto significativa, anche se riguarda interventi edificatori piuttosto limitati, per quanto riguarda i corpi accessori. Quindi l'articolo 36 era un articolo che consentiva in deroga agli edificatori di andare a realizzare più piccoli manufatti che, diciamo, che nella tradizione anche locale vengono utilizzati per fare le piccole attività, dall'agricoltura, dall'amatoriale, al piccolo bricolaggio, insomma. Quindi al ripollo di qualche piccolo animale portiere, insomma, piccole cose che però comportano una grossa problematicità laddove gli interventi vanno a inserirsi in ambiti nei quali gli indici sono stati. Quindi questo fanno parte da un allora, abbiamo utilizzato anche uno spazio che era stato aperto nel piano normativo del 2012, che quindi l'abbiamo scritta un pochino meglio la norma dell'articolo 36 proprio per fare in modo che sia chiaro che si possa fare senza però stravolgere il territorio e senza soprattutto creare poi conflittualità tra vicini, perché questo è l'altro aspetto che si è contenti uno e poi sono contenti un altro. Quindi abbiamo cercato di fare una cosa ragionata, però io vi segnalo l'articolo 36 e ogni contributo al miglioramento dell'articolo 36 vedete. Poi, scusate che non ho visto, vedete, poi l'articolo 51, richiamo anche l'articolo 51 che riguarda gli edifici che si trovano in ambito storico e che per le loro caratteristiche strutturali o legate ad altri aspetti di natura di compatibilità dovrebbero essere oggetto di rimozione. Allora il problema si pone su certi edifici in ambito storico. Stiamo parlando dei centri storici di occupazione, ma ci riferiamo a edifici che non abbiano valore di natura storica, quindi non sono tutelati dal codice dei beni culturali o del paesaggio, quindi sono edifici privi di pregio, ma che comunque sono all'interno del nucleo storico. Allora, siccome la capacità edificatoria è fissata dalla volumetria esistente, andare a demolire l'edificio significa perdere quella volumetria. Allora, abbiamo cercato di mettere in atto un meccanismo che consenta di superare i due tempi dell'intervento, cioè rimuovere l'elemento di pericolo, l'elemento di disturbo, ma non perde immediatamente la capacità edificatoria, e c'è uno strumento che vi consente, entro un termine ragionevole, di poter recuperare la volumetria oppure commercializzarla, perché adesso questo è. Quindi questo è l'articolo 51. Poi l'articolo 54, che introduce la disciplina di intervento nella extraveria, che adesso è di proprietà comunale, e quindi nel caso in cui ci sia la possibilità di insediare attività all'interno di quell'ambito, sarà poi possibile che la pubblica amministrazione, attraverso la dismissione del proprio patrimonio, la dia o il contratto, il titolo, la vendita, insomma, consente di utilizzare quel patrimonio per scopi produttivi. pace, 79. Oggi la costruzione è destinata all'uso pubblico, e quindi non è più la standard servizi, era pensata come un ecomuseo, ma è chiaro, era un discorso di prospettiva che poco si confaceva con le risorse.
Scusa, una domanda, per cui col piano regolatore vigente la maniera poteva essere utilizzata per scopi industriali?
No, non direttamente, avresti dovuto fare con il piano di dismissione della contestuale variante della destinazione urbanistica, oppure una volta fatta individuando il soggetto, potevi con lo sportello unico delle attività produttive emanare un provvedimento di permesso di costruire in deroga in variante, cioè comunque si poteva fare, ma bisognava intraprendere un cammino piuttosto complicato. Adesso il cammino è diretto, non c'è bisogno di. Quando sarà approvato non ci sarà bisogno di fare nulla, nessun provvedimento derogatorio della disciplina. Poi abbiamo l'articolo 60, dove abbiamo introdotto una capacità edificatoria residua su un ambito agricolo, e invece i due articoli importanti, che vista la dimensione del patrimonio rurale dismesso, sottoutilizzato che noi abbiamo, gli articoli 60 bis e 60 ter, che disciplinano le modalità di riutilizzazione del patrimonio agricolo dismesso, in modo tale che possa essere utilizzato per fini residenziali, senza però creare per la pubblica amministrazione l'onere di andare a portare i servizi laddove queste costruzioni sono bloccate. Quindi è giusta la libertà dei proprietari di poterlo riutilizzare, ritornare su luoghi magari delle proprie passate generazioni, farsi degli spazi per passare le vacanze e fare dei bellissimi weekend, ma sicuramente non andarsi a risiedere, perché il prodotto comune non può rincorrere tutti con lo scuola bus fino su a Basello o fino a più su Corpi. Stabiliamo dei criteri per le trasformazioni, in modo tale che ci siano delle trasformazioni che non siano delle trasformazioni meramente speculative, nel senso dietro del termine, nel senso non è che facciamo 10 monolocali per far venire qua 10 famiglie milanesi, insomma non avrebbe niente di senso andare a mettere là, bisogna che se vengono qui vengano qui organizzati in uno spazio dove i servizi che si possono dare, se no i servizi di corso. Quindi vi segnalo l'articolo 60 bis e 60 ter, e con questo io avrei finito. Passerei soltanto a illustrarvi una carrellata rapidissima le schede che ha preparato l'assessore.
Ma sono ancora sicura che ho preparato. No, in quanto sono presentazione.
Allora, vediamo con questa modificazione, è una modificazione chiaramente normativa, peraltro preporre un indirizzo che ormai la regione ha dato di semplificare ove possibile gli strumenti attuativi dei piani, cioè consentendo in alternativa del piano di utilizzazione di presentare le permesse di costruire convenzionali, che sono un pochino più semplici da un punto di vista procedurale, non hanno bisogno della doppia approvazione, della pubblicazione, è un procedimento più semplice, e laddove questo è possibile, per esempio nel caso come questo abbiamo sostituito il PL8 con il PCC14, perché in sostanza ci sono due lotti, due proprietari, uno costruisce a destra, l'altro costruisce a sinistra, non c'è nessuna organizzazione urbanistica da definire, bisognerà capire dove mettiamo i parcheggi, come è l'italia. Qui abbiamo semplicemente una cancellazione della previsione edificatoria, vedete qua era un ambito di trasformazione sulla sinistra, vedete che sulla destra non c'è più, è stato cancellato. In questo caso noi sappiamo che
l'architetto di vedendo questo si può fare una domanda,
certo,
interrompendo la sua rendita, osservazione, quello si ricordo che era un pezzo che nella versione PCT ultima, prende del nuovo PCT qualche anno fa, è stata richiesta
proprietaria,
e va bene rincorrere nel telegramma, però a un costo, se 5 anni fa, proprietario, avrei fatto una scelta chiedendo questa modifica di DD, che ripeto tutto a posto, anche se è iscritto un DD, e poi a distanza di quanto tempo lo si può fare, dando anche delle illusioni, ma delle aspettative che si potesse avere una. Quindi l'amministrazione era andata incontro proprio per via dello sviluppo, e poi adesso ce lo ritroviamo a distanza di normalmente sono cambiate le condizioni commerciali di molto, però ecco, l'elasticità, se dobbiamo dimostrare che il BCT è diventato più elastico, perché queste cose un tempo forse ci volevano decenni prima di riuscire a ottenere, e questa è un po'
l'esempio.
Personalmente mi fa un po' specie,
sì, cioè certo.
Repentini cambi, ma non di un angolino, quello è.
Sì, sì, è un sono 4.000 metri quadri. Tutto giusto, il problema è semplicemente che obiettivamente, come dicevi giustamente tu, le condizioni economiche dell'investimento immobiliare sono drasticamente cambiate, e voglio dire anche che la scelta di tornare indietro è una scelta che per noi, tra virgolette, va bene, perché tanto saremmo stati costretti prima o poi a fare dei tagli, come dicevo prima, per cui va bene, fa poco male, contento lui, va bene. Però se si pensa tornare avanti sarà lo vedo piuttosto complicato, lo vedo piuttosto complicato, non dico impossibile, ma complicato, molto complicato. Qui siamo qui a un intervento marginale sul tessuto consolidato, il cittadino dice ma io ho un'area edificabile, che effettivamente edificabile poi non è, perché non è nemmeno servita da una strada, chiede di farlo diventare una specie di orto, quindi un giardino, l'avevo detto prima. Qui il piano di autorizzazione che c'è a Sant'Antonio, la modificazione è quasi impercettibile, però se la guardate un po' attentamente vedete che viene tolta una parte di edificabilità sulla parte soprastante la mulattiera, quella a nord, là in alto, e poi il contorno sulla destra è stato ricalibrato sulla base delle esigenze dei proponenti della proprietà per rendere più agevole la realizzazione di viabilità. Questo è un piano di ottimizzazione approvato, e quindi questa variante del piano di governo del territorio consentirà loro per una variante del piano di ottimizzazione per rendere più agevole la loro produzione. Qui siamo un intervento estremamente marginale, viene inserita in deroga l'indice di zona, perché questa è una zona agricola, la possibilità di costruire un piccolo appartamentino sopra quel manufatto che è sulla sinistra, che qualcuno di voi forse lo conoscerà, è un MOS, in fianco a questa vecchia, non è proprio una cascina ristrutturata, è un edificio residenziale trasformato e proveniente, e ampliato, proveniente da un insediamento rurale. Quindi l'esigenza era cioè di farci un appartamento per i propri familiari. Qui è ancora più marginale la cosa, c'era un pezzetto dell'area di pertinenza di un edificio che era finito in zona agricola, quando in realtà è all'interno della proprietà catastale, addirittura all'interno del perimetro del centro abitato, della linea tratteggiata che vedete sulla destra. Qui sono modificazioni, cancellazioni di strade, autostrade, diciamo strade carrabili un po' in alta quota, che erano, oppure varianti alla viabilità di Pozzo San Giovanni, e quindi anche lì una specie di circonvallazione, previsioni di viabilità obiettivamente portano consumo di suolo e che vanno fatte quando c'è il progetto almeno preliminare, un progetto di fattibilità della strada stessa, quindi viene avanti effettivamente il tracciato, che ne va avanti i costi, la sostenibilità, dopodiché la produzione del progetto costituisce variante, costituisce bellissimo, è un'opera pubblica, quindi non c'è bisogno di andare a sporcare adesso con delle linee un po' poco pensate, poco ponderate. Questa qui la laveria, prima la laveria era tutta area servizi, servizi pubblici standard, insomma, servizi collettivi, è diventata una zona di carattere produttivo con la possibilità di interventi da parte della pubblica
amministrazione. Per ancora una domanda, la scelta del REVERS, dell'idea iniziale della modernizzazione della struttura, cosa che contrariamente è realizzabile, perché abbiamo perso tutti i tempi, tutti i treni che sono passati. L'eventualità che non venga mai utilizzata a scopi industriali, perché come detto da 10 anni questa società sta facendo, ma non fa niente, sta promettendo al momento non ha presentato un documento di richiesta di utilizzo di quell'area, quindi sulla fiducia o per altri che avranno la voglia di reindustrializzare, ok, ma nel caso contrario non sia mai che il comune abbia la possibilità di tornare sui passi, di ridestinarla o destinarla a un altro posto, è necessaria un'altra variante urbanistica.
Se tu fai una trasformazione della destinazione di carattere produttivo a una destinazione di carattere pubblico, il percorso è molto semplice, perché non aumenta il carico insediativo, ma tu fornisci un servizio in più, dare un servizio in più è una cosa molto semplice. Più complicato è dire io aggravo un carico insediativo, perché metto su una fabbrica, una residenza, allora a questo punto carico, non carichi, ma addirittura fornisci un servizio in più. È una cosa che è sempre possibile, peraltro c'è da dire che la regione ha approvato la legge sulla rigenerazione urbana nel novembre del 2019 e teoricamente entro 6 mesi dovrebbe uscire le linee guida da parte della regione, e questa legge è proprio finalizzata a aiutare le trasformazioni di quelle aree industriali dismesse o sottoutilizzate come questa, in modo che si possa anche accedere a dei contributi, sulla revisione dei contributi, è prevista una semplificazione consistente da un punto di vista procedurale, sono consentite riduzioni dei tempi dei contributi legati ai permessi di costruire, quindi sono previste tutta una serie di elementi di incentivazione che magari se ci saranno ancora soldi, magari ci saranno anche soldi. Tenete conto che peraltro voi avete portato di tutto tranne di una parte centrale, che è la parte che è soggetta al vincolo comunitario da parte della sovrintendenza, che è il vincolo di archeologia industriale, quindi quello che è ancora diciamo così, ha ancora questa valenza per la quale la trasformazione a destinazione produttiva non sarà semplicissimo, sarà molto più facile che possa essere destinata a quant'anni si possa esprimere o meno un'attività produttiva ai servizi connessi legati all'attività produttiva, che è una cosa molto
importante. La domanda era finalizzata alla conferma del fatto che con questa mossa non ci preoccupiamo nulla, dal contro all'eventuale esigenza che sembra al momento più impellente, sembrava qualche cosa impellente, però
quello che diventerà più semplice, mi sono spiegato bene, quello che diventerà più semplice sarà la possibilità di utilizzare in tutto il parco dell'edificio qualora individuassimo un soggetto che con una start-up che si mette a fabbricare le mascherine vuole andare là, e tu gli dai l'acqua, gli dai il mobile, se lo mette a posto e costruisce.
Sì, è evidente, adesso concludo,
che
che siamo più propensi al fatto di incrementare nuovamente il livello occupazionale dando usare canali lì che della
certo.
Museale che è proprio
sì.
Potrebbe essere, però la preferenza è che porti qualcosa
in compagno dal punto
di vista sì, occupazionale come era stato ventilato quasi non messo.
La modificazione L è un errore di carattere catastale, c'è un errore, ma non è la confine, non è quello che non dobbiamo spostare qualche punto. La modificazione N è semplicemente il recepimento del fatto che quell'immobile è stato vincolato dalla sovrintendenza come bene di carattere culturale, quindi dobbiamo individuare un passo. Questa è la parte della verità che è vincolata dalla sostanza, ma per errore materiale, non è un errore della scala. Qui a Carpiera abbiamo un'individuazione di una pertinenza del centro storico, mentre l'area esterna del centro storico, quindi è classificata più correttamente. Diciamo che poi abbiamo tutta una serie molto estesa di correzione di errori materiali, perché nel precedente, nella stesura del PCT, non c'era stata abbastanza attenzione nell'individuazione della viabilità, cioè sulla viabilità era stata messa sulla zona di quella è una strada, quindi meglio che le strade siano strade che il veicolo sia agricolo, eccetera. E così pure questo è Chignolo Bonita c'era il cimitero di Chignolo, che è il comune di Bonetta, però ha la fase di rispetto sul comune di Borgo e la fase di rispetto non era conforme al decreto prefettizio del comune, quindi l'abbiamo aggiustata. Piccole cose, qui c'è la pista del ciclabile che si è segnalata in maniera sbagliata, era corretta. Qui abbiamo ancora ambiti di trasformazione che vedete vengono completamente cancellati. Qui abbiamo una zona di completamento che viene passata a rete privata perché il privato non ha nessuna intenzione di costruire. Ecco, qui abbiamo l'unico intervento di innovazione. Okay. In questa zona effettivamente noi andiamo a sporcare delle aree che sono agricole in questo momento. Quindi questo è un ambito di trasformazione che noi di nuova individuazione che si trova a lato di Vasello, c'era un ristorante trattoria lì sulla sinistra. E l'abitato di Vasello è tutto distaccato. Quello sopra là è una sorta di prodotto. Allora, su quello c'è stata una richiesta, dell'operatore che intende fare un intervento di edificazione a bassissimo impatto ambientale, paesaggistico, quindi un'edificazione su un'area che è apparentemente abbastanza grande, perché sono 17.000 metri quadri, 1,70 m, nella nostra dimensione è relativamente grande. Però la capacità edificatoria sono solo 4.000 metri cubi, quindi sono 10 casettini sostanzialmente. 10 piccole casettine che potrebbero essere lì sì, una possibilità di accoglienza se vogliamo, o di turisti, oppure qualcuno che vada a mettere in una posizione bella come quella della faccia di Vasello. Ecco, qui vi segnalo, perché giusto che lo sappiate, che su quest'area c'è il parere contrario della provincia. La provincia ha detto che questa è una buona. E ce l'ha anche scritto, ci ha anche comunicato che secondo loro non va bene. Secondo noi va bene e vedremo.
Sì, di fatto comunque preoccupato, diciamo che questo è un punto di intervento che ci può, che dà iniziativa, che dà inizio a qualcosa. Resta il fatto che comunque appunto, come si diceva, il tipo di costruzione che può esserci data qui è la costruzione di edifici, quelli edifici di un certo tipo, nel senso non abbiamo fabbricato, non è un condominio, non abbiamo fabbricato anni 70,
no? Sì, sono limiti di
altezza e è una zona di fatto, come diceva la provincia non la vede bene, ma se si vedesse, diciamo, dov'è il posto, comunque sia, cambierebbe probabilmente anche idea, nel senso che comunque è un'area che se si vede e come viene sviluppata non ha grossi problemi.
Abbiamo potuto parlare con il parco.
Sì, esatto, gli altri enti hanno espresso tutte le favole per favore.
Abbiamo fatto la valutazione di incidenza nei confronti delle ZPS SIC, abbiamo fatto valutazioni col parco. La provincia non piace.
Bene,
vedremo se riusciamo a trovare un punto di intesa.
Piccola parentesi, qua diciamo che in questo caso consentiremo in questo modo di fare questo tipo di intervento. Di fatto, per verificare in queste zone, poi ci trovano degli altri, cioè l'imprenditore o chi per esso può trovare degli artifizi dove ci si può restare interagati, per cui poi costruiscono edifici agricoli che poi cercano di convertire. Quindi non vorremmo campare in degli artifizi o raggiri della norma. Di fatto, in questo caso, facciamo tutto noi. Si fare tutto, diciamo, in linea, senza dare, perché poi dopo fatta l'esercizio proprio l'inganno, è già capitato, diciamo che preferiremmo percorrere questa strada.
Andiamo avanti, questa è con Basello, qui è l'abitato di Basello che viene evidenziato nella sua perimetrazione, come è stabilito dalla provincia, peraltro. Questo qui è il serbatoio dell'acquedotto, la cinta dell'acquedotto che era in zona agricola, è stato messo nella zona, non è agricola, è un servizio pubblico. Qui un'altra piccolissima area di espansione, una piccolissima area proprio a fondo riso. Piccolissima espansione di un francobollo di 600 metri quadri per la realizzazione di un edificio residenziale, sostanzialmente diciamo che va a consolidare i rapporti di consanguinità che si sono con i fabbricati attorno, cioè stiamo parlando papà, la mamma, il figlio che sta di fronte. Teniamo conto comunque che sì, è vero, siamo in una zona agricola, ma siamo all'interno del perimetro del centro abitato. È una zona agricola sui generis. Qui abbiamo una riclassificazione. Avete presente la rimessa che viene tutta da Campetto? Era stata indicata come un edificio di carattere architettonico rilevante, probabilmente si sta un lo correggiamo.
Niente quanto interesse di vedere, no? Grazie.
No, io non avrei altro da aggiungere. Da un punto di vista della decisione che dovete prendere con l'adozione, segnalo la necessità di separare e distinguere le dotazioni in due parti, per fare in modo che anche coloro che hanno delle incompatibilità rispetto a alcuni aspetti.
L'articolo che ricordo l'articolo 78 del 37 del 2000, quando dice che appunto gli amministratori devono astenersi da prendere parte alla votazione e alla discussione qualora abbiano degli interessi fino a 3-4 gradi. Questa non si applica, dice, è un ordinamento normativo di carattere generale, cioè c'è un servizio, se non è fatto una collaborazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e gli interessi specifici dell'amministrazione, dell'amministratore, del partito, come dice il partito. Quindi se c'è qualcuno, come rilevava giustamente l'architetto, che abbia degli interessi, cioè dei parenti, quindi che sono interessati agli interessi personali al piano, per stasera prende parte della discussione che si chiama la discussione. Adesso tutti si presenta a ricevere la parola all'architetto ingegnere.
Allora, dal punto di vista della quanto mi è stato comunicato, esistono due possibili rilievi che possano rientrare in compatibilità all'interno della decisione che dovete prendere adesso. Sono aspetti di incompatibilità abbastanza relativi, perché in un caso non si tratta, in nessuno di questi casi si tratta di un passaggio da una destinazione non edificabile ad una destinazione edificabile, tanto per chiarirci. Quindi non si tratta mai di un passaggio da una destinazione, diciamo, agricola alla destinazione residenziale, si tratta di una diversa destinazione all'interno del medesimo tessuto urbano consolidato tra le varie categorie, quindi di questo si tratta. Io direi che le due aree sono tutte e due all'interno della tavola PR3B2. E l'altra si trova a valle della via Santissima Trinità nella vita del Corneto. Generalmente chiamata VAS, valutazione ambientale strategica, insieme ad altre procedure che sono valutazioni di incidenza, quindi a valle di tutta una serie di altri passaggi che ci sono stati e di altre conferenze, di riunioni, di convocazioni, di coinvolgimenti di enti, di soggetti, arriva a questo. Adesso siamo arrivati a questo punto. Questo punto è un punto importante. ufficio, perché da adesso voi esprimete la vostra volontà. Prima, era soltanto ipotesi, adesso diventa volontà. Da questo momento vi piano, innanzitutto la delibera deve essere approvata, deve essere fatta, pubblicata, e poi bisogna pubblicare il piano. Il piano deve essere reso disponibile a tutti nella segreteria del comune, pubblicato l'avviso sull'atto pretorio, sul sito internet del comune e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia. Quindi va pubblicato, da quella data di pubblicazione del bollettino ufficiale partono i cosiddetti giorni per le osservazioni. In quel momento i cittadini possono presentare osservazioni al piano nei termini, quando lo possono fare, a partire dei primi 30 giorni possono esaminare e i successivi 30 giorni possono presentare le loro osservazioni. Il termine è un termine perentorio, perché tutte le osservazioni che vengono presentate dal 31esimo al 60esimo giorno devono essere comprovate, devono essere tenute in considerazione e valutate, e tecnicamente si dice comprovate. Contemporaneamente alla pubblicazione del piano, e alla messa in discussione del tavolo del piano, deve essere trasmesso, alla giunta provinciale per la valutazione di compatibilità con il piano dell'ordinamento provinciale. Quindi va per risposta a quello che si chiama la sfida di trasmissione, che è questa roba qua, e la provincia ha 120 giorni per esprimersi, per dire se sia o non sia compatibile rispetto alle sue, alle regioni civili. Su cosa si deve esprimere la provincia? La provincia si deve esprimere, diciamo, su due aspetti: sugli aspetti di natura cogente, emanando delle prescrizioni. Ci sono alcuni aspetti per i quali la provincia prevale nella sua decisione, e quindi come si deve adeguare. Su altri aspetti è la base semplicemente una funzione, diciamo, di contributo, di collaborazione e di altri strumenti, ovviamente della pubblicazione vengono presi adotti anche gli altri enti che hanno partecipato alla massa, che possono far pervenire, anche se sono stati già contattati in sede di predisposizione del piano, ma Baracco può ancora presentare osservazioni, può presentare valutazioni sugli elaborati. Quindi fate i corsi, 120 giorni da parte della provincia, il Consiglio Comunale si deve di nuovo adunare e decidere sulle osservazioni presentate. Decide sulle osservazioni presentate, accogliendole e quindi effettuando eventuali modifiche sulle elaborate, oppure respingendole, conservando la destinazione e le elaborate di
tracciata.
Come?
Dico, o accogliendo le parzialmente.
O accogliendole anche solo parzialmente. Il marco può essere, perché a volte il contributo può essere complesso, quindi ci sono due aspetti che sono condivisibili, altri potrebbero essere non condivisibili. Quindi le parti che vengono a essere condivise comportano generalmente modificazioni, perché sono gli elaborati grafici, quelli elaborati normativi, disciplinari. Dopodiché il Consiglio Comunale delibera nuovamente, il piano viene approvato, e a quel punto quella delibera è la delibera di approvazione definitiva. Il piano è approvato in via definitiva da quel punto, però non è ancora efficace. Per diventare efficace il piano deve essere pubblicato sul bollettino ufficiale della regione, e poi si parte nuovamente con un palleggiamento tra comune e regione sulle modalità di inserimento all'interno del sistema informatico regionale. Ed è una complicazione non da poco, perché purtroppo il sistema informatico regionale, che è la visione che siamo registrati, perché io lo dico ancora una volta con più forza, è fatto a bella posta, su misura, sul sistema informatico. C'è un preciso sistema informatico che bisogna utilizzare, altrimenti non si può caricare. Il sistema informatico è un sistema privatissimo. Le modalità di caricamento del piano credo che siano state modificate 50 volte. Mi è capitato di caricare il piano di Baracco, il piano di Montenegro cioè a distanza di 20 giorni dall'altro, la procedura era cambiata. Quindi dici, ma tu si prepara in un momento che ti prepari, perché non sai che cosa dovrai o dovrai caricare. Addirittura adesso recentemente la regione si è mutata e hanno presente una variante anche piccola e devi caricare con un permeato. Qualche significa una complicazione non da poco. Vi dico che tanti comuni, anche molto più grossi di voi, più strutturati di voi, facciamo così un comune che è il capoluogo della regione Lombardia, ci ha messo 6 o 7 mesi per riuscire a pubblicare. Non credo che non avessero voglia di farlo, magari ci saranno andati un po' piano, non lo so, più un po' di sarebbe. Però se voi potete verificare tutte le date, la differenza tra la data dell'approvazione del consiglio e la data di pubblicazione, dove vedete che il minimo di tempi non ci ha messo nessuno.
Il totale fa?
Il totale fa un tempo di
il discorso, il discorso che ho fatto io prima, che per approvare un piano regolatore non è sufficiente un anno, perché un anno non è sufficiente, un anno sono solamente i tempi tecnici che devi aspettare, 60 giorni, 120, la pubblicazione, eccetera, passa un anno. E io penso che il legislatore, da questo punto di vista, dovrebbe darsi, una mossa veloce, perché alla fine siamo bloccati, ingestati da questa burocrazia che non ci permette, il nostro piano non dice niente, no? Perché salvo quell'intervento in località Mazzello, poi il resto l'abbiamo tolto, l'abbiamo fatto, abbiamo messo a posto le cose. E non so quante volte ci siamo visti, siamo andati in provincia 2 volte, telefonati con la regione, eccetera, tutto per produrre carta e nient'altro, che adesso ci aspetta ancora, secondo me, se noi riuscissimo a provarlo per la fine dell'anno sarei contento, ok? E non va bene, no? Perché magari ci sono delle persone che devono costruire, che gli chiedono di costruire una casa a riso e voglio dire, bello, perché il discorso che si faceva, papà, mamma, il figlio e la figlia, e per cui tutti lì assieme. Ma dovremmo dargli il permesso in 1 mese, in 2 mesi a quelli che vogliono costruire, dovremmo dargli anche un contributo magari, perché stanno costruendo la casa a Gorno e a Riso in particolare. E invece dobbiamo essere qui e aspettare mesi e mesi per riuscire a dargli una approvazione che noi abbiamo in mente che sia giusto data, no? E però la burocrazia ci blocca, stiamo qui mesi, giorni, telefonate, tutte queste persone che sono state citate, adesso è stato tolto, però abbiamo una serie di telefonate, perché una deve fare un pezzo, l'altro altro, l'altro l'altro, se manca uno non va avanti. Per pubblicarlo sul muro, come diceva l'architetto, ci vogliono dei mesi, ma non è possibile, no? Cioè quando uno ha approvato, deve essere una cosa immediata che si possa pubblicare sul muro. Siamo in un mondo della burocrazia, purtroppo, e si ferma tutto, si sta fermando tutto con questo sistema. Io ho già manifestato ogni volta che vedo l'architetto su casa, mi sfogo da questo punto di vista, che dico che non è giusto. Lei mi dice che non è corretto, però abbiamo di più casa, che è
il problema è questo, come spesso succede, alcune attività che possono essere benissimo utili, io non metto dubbio che sia utile avere un sistema informatico della regione nel quale andare a convogliare tutti gli strumenti. Fate il fatto che vi risparmio la facoltà, la difficoltà di entrare in questo sistema informatico, perché per esempio il mio caso personale, il mio sistema antivirale, antivirus, mi segnala che il sistema non è sicuro e quindi mi butta fuori. Allora cosa faccio? Devo usare un mio portatile sul quale non carico il sistema antivirus per poter accedere al portale della regione, perché il mio sistema antivirus dice che il sistema non è sicuro, è il rischio di un vero ritorno su questo qua. La pubblicazione di piano sul sistema informatico non è che conferisce a quello che è caricato, validità dal punto di vista dei diritti reali dei suoi, perché quello che si è caricato lì non ha nessuna validità, anche lo scrivono subito di tutto quello che c'è lì, non vale nulla, lo devi andare a guardare nel sito del comune o nelle sue carte trovate dal comune, quello che c'è sul sito della regione non è di per sé probante di quella che è la destinazione. Allora, non è probante, si mette un sacco di tempo, tanto la legge comunque sono obbligati a mandare alla regione i piani, magari nei formati informatici che vogliono, poi la regione con calma sua si rielabori, perché devono essere impegnati i professionisti o il comune che deve fare il servitore della regione per creare in una maniera che la regione vuole, che senso ha? Perché poi dopo la regione fa tutte le sue lavorazioni sulla base di quei sistemi. Guardate, io francamente ho iniziato a lavorare con la polizia quando le regioni non c'erano, ma francamente non ho visto dalla parte delle regioni dei contributi che abbiano fatto fare un salto in avanti alla gestione.
Altre osservazioni?
Magari adesso potremmo trattare tutto il territorio comunale con l'eccezione della parte nord di Santissima Trinità e la città di Valpiana. Tutto tranne questo.
Comprendente l'abitato di Valpiana.
Ok. Votazione su questo, allora, chi è favorevole? Contrari, astenuti, nessuno.
Okay. Adesso vediamo un attimo, facciamo una votazione insieme.
Andiamo, è convocato?
Sì, sì.
Poi.
Bene. Adesso dobbiamo fare
la votazione complessiva.
Sulla votazione complessiva, allora, dove partecipano tutti perché non ci sono degli interessi particolari, eccetera, per cui facciamo la votazione. La votazione, no, chi è favorevole complessivamente? Contrari e astenuti? Nessuno.
Immediata
eseguibilità di questa ultima? Favorevole? Contrari e astenuti? Nessuno.
Grazie
mille della presenza e della competenza anche. Grazie.